Cosa succede esattamente quando un gruppo di 11 ciclisti amatoriali, armati di mountain bike moderne e di un piano logistico che sembra infallibile, si scontra con pendenze del 25% su un antico sentiero sperduto?
Succede un disastro, direi. O meglio, il trionfo assoluto degli imprevisti.
Esatto. Cioè, non è proprio la vetrina della scienza sportiva contemporanea, ecco. Parliamo di 3 guasti meccanici in 7 minuti netti, una crisi di identità clamorosa di fronte ai dei pedoni e la vittoria schiacciante di una enorme frittata di pasta mangiata sul ciglio di un burrone.
Alla faccia di qualsiasi barretta energetica ipertecnologica.
Assolutamente. Benvenuti a questa nuova immersione nei documenti. Oggi esploriamo un testo davvero particolare.
Sì, oggi analizziamo il diario di bordo redatto da Alfonso, che è uno dei partecipanti a questa avventura piuttosto epica, chiamata Il Cammino dei Briganti.
Un anello di circa 80 chilometri, giusto?
80 chilometri, esatto, situato in un territorio davvero aspro, ma magnifico, proprio sul confine tra Abruzzo e Lazio. Ma per capire l'anima di questo racconto, bisogna fare una piccola premessa sul terreno che questi ciclisti vanno a calpestare, o meglio a pedalare.
Chiaro, il contesto storico è fondamentale. Nel diario, Alfonso si premura di inquadrare subito storicamente questi luoghi, che attraversano la Marsica e il Cicolano. Secondo il materiale di partenza, questo era il vecchio confine tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico.
Un confine molto poroso, tra l'altro.
Esatto. E il testo originale fa un parallelo molto specifico, descrivendo i briganti storici che si rifugiavano su quelle montagne non come semplici malviventi, ma quasi come degli spiriti liberi, simili ai partigiani.
Sì, la fonte sottolinea che lottavano contro l'esercito sabaudo per non assoggettarsi ai nuovi padroni, insomma, e per sfuggire all'arruolamento forzato.
Sfruttavano proprio quel confine geografico per entrare in clandestinità. E ovviamente noi riportiamo fedelmente la lente storica offerta dal documento, senza prendere posizioni, ma è una cornice che dà colore a tutto il racconto.
Una cornice di ribellione e di pragmatismo estremo, che poi diventa il vero filo conduttore della loro impresa, perché la nostra missione oggi non è fare la telecronaca di un giro in bici.
No, infatti. L'obiettivo è sviscerare una tesi più complessa, cioè lo scontro tra l'ego sportivo moderno, con tutte le sue regole, e la realtà selvaggia della natura, che ti impone di tornare a dinamiche di gruppo quasi primordiali.
E questo esperimento sociale inizia nel modo più caotico possibile. Leggendo il diario scopriamo che il progetto viene ideato dal gruppo Bike & Ski nel 2020, poi viene bloccato dal lockdown e finalmente prende vita nel settembre del 2021.
Con un cast di 11 protagonisti che, guarda, sembra studiato a tavolino per un esperimento sociologico. Abbiamo Alfonso e Raimondo che scelgono le e-bike front, quindi con la pedalata assistita.
Mentre tutti gli altri optano per la bicicletta muscolare classica.
Già questa è una bella divisione. Ma il vero dramma narrativo scoppia prima ancora di salire in sella. C'è questo acceso dibattito logistico.
Il classico scontro ideologico, dell'amatore, no? Da una parte ci sono i puristi, quelli che vogliono fare tutto in stile unsupported, portandosi borse, ricambi, abbigliamento, tutto attaccato al telaio.
Vogliono l'epica totale, l'autosufficienza pura.
Esatto, ma dall'altra parte c'è Raimondo.
Ah, Raimondo!
Che nel diario emerge subito come lo scompaginatore del gruppo.
Cioè, di fronte a queste teorie sul bikepacking estremo, lui taglia corto con una frase in dialetto che nel documento è già leggenda. Dice testualmente: ma Puglie siete pazze, amma fa 80 chilometri.
Demolendo in un attimo tutte le illusioni di grandezza e impone l'uso di un taxi per il trasporto dei bagagli da una tappa all'altra.
Guarda, io sollevo una provocazione su questo. Pianificare un'avventura di gruppo è un po' come giocare a Jenga, no? Basta sfilare il pezzo sbagliato e crolla tutta la torre. Scegliere le bike o il trasporto bagagli con il taxi, in un cammino storico e aspro, non rende l'impresa un po' meno eroica?
Capisco il tuo punto, ma non sono affatto d'accordo sull'uso del termine eroismo qui. Dimentichiamo spesso che i veri briganti storici non è che cercassero la fatica per appagare l'ego, cioè loro cercavano l'efficienza per sopravvivere.
Ah, viaggiare leggeri.
Esatto. Sfruttare ogni mezzo per muoversi velocemente è la base della tattica di guerriglia. Quindi la mossa del taxi di Raimondo non è una sconfitta dello spirito avventuroso, è proprio l'applicazione moderna del pragmatismo.
Questa è un'ottima prospettiva. Il pragmatismo contro l'ego amatoriale. E infatti, con i bagagli affidati al Paxi e il gruppo giunto a Sante Marie tramite carpooling, la teoria lascia spazio alla pratica.
Ritirano il salvacondotto, che è questa specie di passaporto simbolico da far timbrare nei borghi, e partono. Ma quanto ci vuole prima che il piano perfetto inizi a sgretolarsi?
Pochi metri, letteralmente. Raimondo porta il razzo e sbaglia strada quasi subito, ignorando un vicoletto fondamentale.
Un errore corretto al volo da Alfonso che aveva la traccia GPS, ma è un presagio fantastico. Quel vicoletto li butta su un tracciato che si rivela subito estremo.
Iniziano pendenze oltre il 25%, muri di terra e roccia che costringono quasi tutti a scendere e spingere la bici. Ed è qui che il diario registra quello che Alfonso definisce il record mondiale della sfiga.
Un bollettino di guerra. In soli 7 minuti di orologio, 3 guasti meccanici disastrosi.
7 minuti. Il deragliatore del cambio di Tommaso si incastra sul rapporto più duro. Francesco, che è il meccanico del gruppo, fatica tantissimo a sbloccarlo. Poi, 5 minuti dopo, Donato buca la ruota. E appena ripartono, la ruota di Raimondo viene trafitta da un groviglio di filo spinato nascosto nei rovi.
Dal punto di vista probabilistico, avere 3 incidenti del genere in 7 minuti è un'anomalia totale. Significa che il terreno non sta solo offrendo resistenza, sta proprio respingendo gli intrusi in modo attivo.
E non è finita, perché ad Angelo si rompe il freno anteriore, il che significa dover fare tutto il giro montano con un freno solo.
Un vero incubo logistico. Ed è sotto questo stress fisico enorme che emergono i vari tipi umani, no? L'eroismo, la fatica. Gigi, soprannominato l'eroico, cade e batte il polso che si era già fratturato mesi prima.
Una bella botta.
Sì, ma qui entra in gioco Gaetano, il leader calmo. Di fronte alla crisi, dimostra la sua caratura non a parole, ma fisicamente, spingendo in salita sia la sua bici che quella di Gigi.
Che scena!
Mentre Gerardo e Sergio, che il testo chiama gli Iron Bikers, resistano stoicamente sui pedali.
E poi c'è Tommaso.
Ah, the stress.
Esatto. Tommaso, the stress, inizia a interrogare Alfonso in modo compulsivo sulla traccia GPS. Prima chiede conferme ogni 250 metri, poi l'ansia sale e lo chiede ogni 100 metri.
Diventa il sensore d'allarme del gruppo. Ma il momento di umiliazione suprema per tutto l'ego ciclistico arriva a Valdevarri. Sono lì che spingono queste bici costosissime, sudati, distrutti. E chi li affianca?
2 ragazze a piedi.
Con un cane.
Che vanno esattamente alla loro stessa velocità.
Un'immagine stupenda.
A me fa molto ridere, perché portare una mountain bike su una salita dove si cammina più veloce a piedi è come cercare ostinatamente di usare un cucchiaio per tagliare una bistecca.
Rende perfettamente l'idea.
Cioè, ci si potrebbe chiedere perché la fatica in sella sembri avere più valore di quella a piedi. Perché ostinarsi col cucchiaio?
Perché in quel momento la bici non è un mezzo di trasporto, è un'estensione dell'ego. Ammettere che sia una zavorra di 15 kg significherebbe ammettere una sconfitta identitaria.
Chiaro. Ma a un certo punto, dopo aver spinto le bici su pendenze assurde, il motore umano ha bisogno di carburante. Arrivano a un abbeveratoio vicino Grotti per la pausa pranzo.
E qui l'approccio nutrizionale divide i puristi dai maestri della goliarda.
Una frattura netta. Abbiamo Francesco, l'atleta e meccanico puro, che mangia 2 barrette energetiche. Clinico, perfetto.
E poi c'è il resto del gruppo, che apre gli zaini e tira fuori panini colossali, tranci di pizza di scarole e, udite udite, una frittatona di pasta.
La mitica frittatona di pasta. Sull'orlo di un dirupo. E il bello è vedere l'effetto di questo pranzo sull'ultima durissima ascesa su roccia, prima di arrivare a Rosciolo.
Sulla carta la scienza delle barrette dovrebbe stravincere.
E invece Francesco finisce letteralmente la benzina e deve arrendersi, mentre i mangiatori di frittata, guidati da Rosa Maria, che il diario loda come la Wonder Woman del gruppo per la sua tempra, arrivano in vetta pedalando.
È affascinante.
Secondo me la vera scienza dell'endurance qui non sta nei macronutrienti delle barrette, sta nell'effetto placebo della frittatona di pasta, che nutre l'anima, prima ancora dei muscoli, abbassa lo stress, ti fa sentire a casa.
Sono pienamente d'accordo. Il sistema nervoso si rassicura e permette ai muscoli di dare quel qualcosa in più. È il potere della goliardia.
Che poi esplode la sera.
Ah, la sera! Arrivano al B&B La Residenza. A Tommaso, per ricompensarlo dello stress da navigazione, tocca pure il letto a baldacchino.
Ma la fatica si fa sentire. escono per andare al ristorante La Locanda dell'Arco, che dista 100 metri. 100 metri. E si perdono per 15 minuti.
La lucidità era andata. Completamente. E a tavola si deliziano con risotto allo zafferano e liquirizia, pappardelle al ragù di cinghiale e l'immancabile genziana.
Finendo poi a pagare il conto alla romana, ma fortemente rivisitata, dice Alfonso, a causa delle troppe brocche di vino.
Un trionfo. Ma il conto vero, quello della fatica e degli infortuni, si presenta la mattina dopo.
Il secondo giorno, Gigi si sveglia con il polso troppo gonfio e qui il taxi dei bagagli diventa provvidenziale.
Abbandona saggiamente l'impresa e torna a Santa Maria in auto. Una scelta matura che salva il gruppo da guai peggiori.
Esatto, rimangono in 10 superstiti e ripartono. Il percorso si rivela un po' più pedalabile. Certo, c'è una nuova foratura per Alfonso, ma ormai il team ha svoltato.
Applicano un pit stop in stile Formula 1. 1 minuto e 37 secondi per riparare la gomma. Ormai sono una macchina oliata.
Hanno trovato il loro equilibrio. E questo permette loro di godersi anche il territorio. Arrivano a San Donato per ammirare un albero imponente, la Quercia di San Donato.
Un gigante di oltre 750 anni. Il diario nota che era già un albero adulto durante la battaglia tra Carlo d'Angiò e Corradino di Svevia nel 1268.
Ti fa sentire minuscolo, eh? Ma non c'è troppo tempo per filosofeggiare, perché arrivano ai durissimi 2 chilometri finali, verso il Monte Forcella.
Sotto il sole a picco.
Terreno distrutto, sassi. E in questo scenario surreale, l'ansioso Tommaso sbalordisce tutti.
Il momento più alto del diario.
Totalmente. Tommaso intona Nessun dorma con una perfetta voce tenorile, mentre spingono le bici sulle rocce.
È geniale.
Secondo me, cantare un'aria d'opera mentre si è distrutti su una montagna di sassi è la sublimazione della goliardia italiana. È il momento in cui la sofferenza smette di essere sportiva e diventa puro teatro.
È un esorcismo contro la fatica. E con questa energia affrontano la spericolata discesa finale. Rientrano a Santa Maria e ritirano i loro diplomi da briganti.
E qui l'avventura si chiude. Ma, tirando le fila del discorso, cosa insegna davvero un cammino dei briganti vissuto in questo modo? Rivedendo i commenti finali, tipo Donato che dice la caduta è esperienza, o i complimenti alla tenacia di Rosa Maria e di Angelo con un freno solo,
emerge chiaramente che il vero successo non sta nelle performance ciclistiche, ma nella perfetta orchestrazione delle personalità.
L'ecosistema di gruppo.
Esatto. Il leader calmo, lo scompaginatore che impone il taxi, l'ansioso che canta, il problem solver. Tutti formano un ecosistema invincibile, che trasforma un calvario in un ricordo meraviglioso.
Chiunque ascolti questa storia e stia progettando un viaggio impegnativo, forse dovrebbe preoccuparsi meno del dislivello o dei grammi dello zaino e più di castare correttamente i compagni di viaggio.
La compagnia è la vera assicurazione contro gli imprevisti.
Verissimo. E c'è un pensiero provocatorio finale che mi ronza in testa. Leggendo di questi veri briganti storici, sappiamo che entravano in clandestinità per fuggire dalle regole dei nuovi padroni, no? Cercavano la libertà in modo estremo.
Sì, allontanandosi dalla società.
Ecco, oggi noi viviamo nel comfort totale. Rinunciare a questa comodità, decidere di andare a spingere una bicicletta su un dirupo al 25% di pendenza, soffrire, forare 3 gomme, per poi cenare insieme ridendo delle proprie sfortune.
È un po' una fuga anche questa.
Non è forse questa la ribellione più autentica che possiamo concederci oggi? Scegliersi le proprie fatiche, staccare la spina dalle regole del comfort per ricordarsi di essere vivi, proprio come i briganti. Un modo moderno di ritrovare la libertà. Penso sia una bella riflessione da lasciare a chi ci segue.
Decisamente un ottimo spunto su cui riflettere.
Perfetto. E con questo vi ringraziamo per averci seguito in questa immersione. A presto!